su comunisti della capitale. Hay un color marín de la riscosa cuando alzaremos su procurina. Bandera rosa, puesta a chitar ribele maigomata. Vale, Robili, dai bombardamente. La guardia rosa sona la duna. Tutti presenti, vente la più e tirania fascista. De carcere confine la bastone. Una no meno mata al comunista. La convinzione di una nuova era che il mondo porterà la redenzione. Lo porta scritto sulla sua bandiera. Rivoluzione. E se la polizia se la sen perde, e se la polizia se la sen pase, rispondiremo dalle barricate. Piombo per piombo, e si caremo in un furor di gloria. Facendo borghesia e capitalismo, dal sogno nascerà la nuova storia. Il comunismo, dal sogno nascerà la nuova storia. Il comunismo. La 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 la.
E allora le 10:25 minuti primi, venerdì 6 di dicembre 2010, all'ascolto di Radio Onda Rossa, noi andiamo a cominciare anche la puntata odierna di Radio Euskadi. Come annunciato nel corso della mattinata, ci occuperemo quasi esclusivamente di un evento che ha oltrepassato le frontiere dello Stato spagnolo, almeno per quanto riguarda l'eco mediatico, ma anche le conseguenze, visto che ha avuto conseguenze anche qui da noi. Stiamo ovviamente parlando dello sciopero dei controllori di volo degli aeroporti dello Stato spagnolo, sciopero che è stato proclamato in maniera quasi totale nella settimana precedente, e sciopero che è stato indetto per rispondere a tutta una serie di iniziative molto pesanti che il governo spagnolo ha approntato in fretta e furia praticamente negli ultimi giorni, e che ha comportato che cosa? Ha comportato il blocco praticamente totale del traffico aereo sia nazionale spagnolo, ma ci sono state conseguenze anche in molti altri paesi. In primis in tutta l'area del Sud America, visto che l'Iberia, la compagnia di bandiera spagnola, è il principale vettore dall'Europa al Sud America, quindi ha comportato prima il blocco della circolazione aerea e poi ha provocato politicamente un atto pesantissimo, ovvero sia l'adozione del stato d'exception, lo stato d'assedio. Questa è la sua traduzione in italiano. Non era mai successo nei 35 anni successivi alla morte di Franco, quindi dal 75 ad oggi è la prima volta che accade in periodo, apriamo virgolette, democratico, chiudiamo virgolette, per ritornare a uno stato d'assedio. Nello Stato spagnolo bisogna andare alla parabola finale del franchismo. Quindi che cosa è successo? L'esercito, l'aviazione militare ha preso il controllo degli aeroporti, sono stati precettati i controllori di volo e alla fine il traffico aereo dello Stato spagnolo si è rimesso in circolazione. Tutti atti piuttosto pesanti e piuttosto gravi che la dicono lunga però sulla situazione che si sta vivendo ad oggi nello Stato spagnolo, una situazione eccezionale e una situazione in cui tutto quello che è stato fatto e si continua a fare nel Paese Basco pian piano si sta espandendo a macchia d'olio anche nelle restanti regioni dello Stato, quelle che si vorrebbero più tranquille. E quindi tutto quello che fino ad oggi veniva considerato eccezionale, veniva considerato dovuto a un problema particolare, ovvero sia la lotta armata, il terrorismo nel Paese Basco, invece ci si sta accorgendo, si sta cominciando a capire che è qualcosa di molto più naturale di quello che si potesse pensare. Noi oggi cercheremo di analizzare quello che è successo, o perché è successo, quali sono le cause politiche e economiche, chi è che comanda oggi nello Stato spagnolo, quali sono le prospettive. Ma prima di parlare di quanto accaduto nella scorsa settimana nello Stato spagnolo, vorremmo cominciare con un po' di storia e vorremmo ritornare indietro di quasi 30 anni, 29 per la precisione, a una situazione analoga che è accaduta negli Stati Uniti d'America e che ha provocato conseguenze che probabilmente paghiamo ancora oggi. E allora ci sono delle date storiche, chiamiamole così, che tutti e tutte conoscono, anche chi non fa lo storico di professione, no? L'11 settembre 2001, il 25 aprile del 45, sono date che in qualche modo entrano a far parte anche del nostro immaginario collettivo e che tutte e tutti riteniamo in qualche modo particolarmente importanti all'interno della storia di un determinato paese e di una determinata comunità. Ci sono poi altre date che magari rivestono un'importanza uguale, se non notevole, ma che bene o male sembrano essere patrimonio esclusivo degli addetti ai lavori. Una di queste date, per quanto riguarda la trasmissione che state ascoltando, è per esempio quella del 23 febbraio 1981, il tentativo di colpo di Stato a Madrid da parte del colonnello Tejero, che viene derubricato dai giornalisti, lo abbiamo visto soltanto una settimana fa, per esempio, come una specie di golpe da operetta, ma che tutti gli storici, insomma, più accreditati sull'argomento ritengono essere una data fondamentale nello sviluppo della Spagna contemporanea. È la data in cui la Guardia Civile e l'esercito mettono un'ipoteca sullo sviluppo dello Stato spagnolo, ipoteca che dura ancora adesso. E un'altra data molto importante, anche se qui non c'è un giorno preciso, è sempre risalente al 1981, un periodo di tempo che possiamo parlare della prima metà del 1981, quando all'epoca appena arrivato presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, si trovò a far fronte a uno sciopero molto pesante e massiccio organizzato dal principale sindacato dei controllori di volo statunitensi, la PATCO, la Professional Air Traffic Controllers Organization. Si trattò di uno scontro sindacale durissimo. Da un lato il sindacato, che chiedeva miglioramenti delle proprie posizioni contrattuali sostanzialmente e migliori condizioni di lavoro, dall'altro Reagan e l'amministrazione conservatrice, che invece non intendevano assolutamente addivenire alle richieste del sindacato. Ci fu uno sciopero totale che mise in ginocchio il traffico aereo statunitense, e l'amministrazione conservatrice tenne duro, e a un certo punto, visto che lo sciopero continuava ad andare avanti, Reagan scelse la linea durissima. La linea durissima fu la sostituzione manu militari dei controllori di volo civili con analoghi controllori di volo, però presi dall'esercito, dall'aviazione, per i quali non esisteva il diritto di sciopero. Il traffico aereo poté così riprendere. E gli aeroporti furono militarizzati per un certo periodo di tempo, e si arrivò al 5 agosto del 1981 al licenziamento in tronco di 11.345 scioperanti, cioè praticamente tutti i controllori di volo aderenti alla PATCO, che rappresentava la quasi totalità dei controllori di volo statunitensi. Si trattò di una scommessa che molto molto azzardata, che Reagan vinse, e fu una vittoria che però non si limitò a quel dato specifico del settore del trasporto aereo. Fu una vittoria epocale, perché da lì in poi Reagan poté avere mano libera per quanto riguardò le politiche sul lavoro. Da lì cominciarono le liberalizzazioni, le esternalizzazioni, gli attacchi ai diritti di sciopero, ai diritti dei lavoratori, in una sorta di ondata che poi poté proseguire, probabilmente è proseguita fino ad adesso. Da lì probabilmente ha il via quella rivoluzione conservatrice che poi proseguì per tutti gli anni Ottanta, andava avanti fino alla fine del mandato di George Bush padre nel 1992, e che comunque ha informato politicamente, culturalmente e socialmente la vita degli Stati Uniti d'America e anche dei loro più stretti alleati. Prima la Gran Bretagna della signora Thatcher, e poi a ruota gli alleati europei e si potrebbe dire quasi tutto il mondo.
Ah!
Allora, su quello sciopero del 1981 si è detto e si è scritto anche moltissimo per le conseguenze che poi ha avuto sulla storia degli Stati Uniti e in generale sulla nostra storia. Si è anche molto criticato, non soltanto da destra ma anche da sinistra, l'atteggiamento del sindacato americano, che è stato considerato spesso un sindacato corporativo, un sindacato che non aveva una visione globale dei problemi dei lavoratori e delle lavoratrici, ma era un sindacato che intendeva fare gli interessi soltanto della propria specifica categoria di appartenenza. Tutte cose che possono essere più o meno condivisibili, anche se insomma, almeno a mio modesto parere, quando uno lotta per i propri diritti dovrebbe essere comunque supportato, anche se non ha una visione globale. Ma vabbè, queste poi sono sfumature con cui ognuno può essere più o meno in accordo o in disaccordo. Quello che conta è che da quella lotta pesantissima, da quello scontro pesantissimo e da quella sconfitta, in realtà il movimento sindacale operaio e il movimento operaio americano, che esistono, sia il movimento operaio sia il movimento sindacale, sono sempre esistiti, perché non è che non ci fossero, semplicemente da queste parti se ne è sempre parlato abbastanza poco, hanno vissuto una sconfitta da cui in realtà non si sono mai più ripresi. Perché parliamo di quell'evento storico? Perché nel corso degli ultimi 10 giorni, praticamente, potremmo dire, nello Stato spagnolo, in miniatura, è successo qualcosa di simile. Anche se poi vale, come sempre, come spesso in casi come questi, la famosa frase del buon Carletto, che riteneva che la storia si esprimesse sempre due volte, la prima sotto forma di tragedia, la seconda sotto forma di farsa. E allora andiamo a vedere che cosa è successo. È successo che lo Stato spagnolo è in crisi, si trova all'interno di una crisi economica e finanziaria molto molto forte, più o meno come siamo noi, forse leggermente di più, ma la situazione è abbastanza analoga. E il terrore qual è? Il terrore è che si debba chiedere aiuto alle istituzioni europee, un aiuto che non è mai disinteressato e un aiuto che abbiamo visto nel caso della Grecia o anche nel caso dell'Irlanda, è un aiuto che promette lacrime e sangue. In tutto ciò poi c'è un'enorme responsabilità da parte del governo spagnolo, che ha vissuto un momento di grande prosperità economica, di grande floridezza, gli anni fino almeno al 2008 sono stati anni entusiasmanti per l'economia spagnola, con il PIL che cresceva, con le bolle speculative e finanziarie che andavano alle stelle. Eppure quegli anni di grande crescita sono serviti, come al solito, per ingrassare pochi o pochissimi e per dare qualche briciola a tutti gli altri. Adesso le briciole sono finite e ci si trova di fronte a una crisi economica e sociale di grande spessore. Che cosa succede in questo frangente? Succede che da un lato le istituzioni economiche europee hanno fatto sapere che per ora lo Stato spagnolo deve stare tranquillo, che non c'è pericolo di crack, che non sono previsti aiuti finanziari a breve e medio termine. Questo ufficialmente. Sotto banco sia le istituzioni comunitarie, sia soprattutto i grandi gruppi industriali e finanziari che tengono per il collo lo Stato spagnolo, tengono per il collo l'economia spagnola, come è sempre successo negli ultimi 35 anni. Quindi capitali di origine soprattutto tedesca, francese e americana, hanno convocato i responsabili di governo dello Stato spagnolo e gli hanno suggerito, come dire, di portare avanti delle politiche virtuose, suggerimenti e non imposizioni. Quali sono queste politiche virtuose? Le abbiamo viste nel corso degli ultimi mesi, sono le stesse politiche virtuose che vengono imposte a noi, e politiche virtuose che hanno avuto una sterzata proprio nel corso dell'ultima settimana, perché praticamente senza alcun tipo di dibattito il governo spagnolo ha decretato alcune misure molto pesanti, come l'eliminazione del sostanziale del sussidio di disoccupazione, come la privatizzazione ufficiale e definitiva del tutto il settore aeroportuale per quanto riguarda le infrastrutture relative agli aeroporti, e veniamo al tema del giorno, ha decretato un terrificante peggioramento delle condizioni di lavoro e di salario per quanto riguarda appunto i controllori di volo. E da qui dobbiamo partire per capire che cosa è successo la scorsa settimana.
Sí, señoras, esto es vía satélite emitiendo para 5 continentes en los mejores hoteles del mundo. Sí, señoras, se sintoniza el Gusky Ratia por el hilo musical y esta noche con ustedes.
Y a la prensa, da puta pena, todo va mal. Tira que atreches, prohíbe man y se arribata, es una es ilegal. Por no hablar de Palestina o el Kurdistán. Hay esperanza con los pañuelos, gente enfada. Cuba resiste, no lo rendiremos, hay que gritar. Esta es la historia que mandaba Chucky y os viene a contar. Esta es la historia que mandaba Chucky y os viene a contar. ¡Yepa!
E allora, a proposito di movimenti di lavoratori e lavoratrici, ci hanno appena chiamato per dire che chi lotta per i diritti è salito sulle impalcature antistanti la sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo, all'interno di una serie di iniziative di cui abbiamo già parlato lunedì scorso. Al termine della trasmissione andremo in collegamento con loro per raccontarci che cosa sta succedendo. Ritorniamo invece al punto che stiamo affrontando oggi, ovvero sia le mobilitazioni dei lavoratori e lavoratrici all'interno degli aeroporti spagnoli. Dunque, da un lato c'è il governo che prende queste misure draconiane. Queste misure draconiane sono state in realtà contestate già da tempo, nello specifico dai rappresentanti sindacali dei controllori di volo iberici. Rappresentanti sindacali che non sono assolutamente dei pericolosi bolscevichi, anzi, tutt'altro. Sono noti per la sostanziale moderazione delle loro proposte e per essere un'organizzazione sindacale di tipo, definiremmo noi, corporativa, anche se questa definizione a me personalmente non mi soddisfa, però insomma non è questo il momento per parlarne. E verso una decina di anni addietro lo stesso sindacato era riuscito a spuntare dall'all'epoca governo conservatore di José María Aznar una serie di accordi piuttosto buoni per quanto riguardava i controllori di volo, sia per quel che concerneva il carico di lavoro settimanale, sia per quanto riguardava il trattamento salariale. Insomma, in buona sostanza era stato firmato un accordo che prevedeva un tot numero di ore massimo per settimana e prevedeva che qualora si fosse sforato questo tetto orario, I controllori di volo sarebbero stati pagati con uno stipendio extra e soprattutto si diceva che l'adesione al lavoro extra doveva essere assolutamente volontaria. Questo accordo, che sarà stato corporativo, sarà stato fatto con un governo di destra, per carità, però era stato fatto nero su bianco, è stato stracciato in praticamente poche ore da parte del governo socialista di Zapatero. E da qui lo sciopero selvaggio, perché è vero che quello della scorsa settimana è stato uno sciopero selvaggio, uno sciopero che non è stato anticipato, non è stato annunciato, ma non è stato anticipato, non è stato annunciato, anche e soprattutto perché non erano state anticipate né annunciate le misure unilaterali del governo. Quindi ci si è ritrovati con il traffico aereo azzerato e di fronte all'azzeramento del traffico aereo, perché l'adesione allo sciopero è stata praticamente totale, il governo spagnolo ha tirato fuori una legge che risale al periodo franchista, ovvero sia una legge che prevede che in casi eccezionali, ma l'eccezionalità è il governo che la definisce, cioè quando il governo, dice questa norma, ritiene che ci sia nel paese una situazione eccezionale, allora può decretare lo stato, l'estato d'exception, la cui traduzione italiana è stato d'assedio. Quindi che cosa è successo? L'aviazione militare si è impadronita militarmente degli aeroporti, sono andati i tecnici dell'aviazione militare a fare il lavoro dei controllori di volo. I controllori di volo sono stati precettati militarmente, in molti casi sono stati minacciati personalmente e in capo a 3-4 giorni, più di quelli che dicono i giornali, comunque la situazione è ritornata alla normalità. Ma si fa per dire ritornata alla normalità, perché nel momento in cui uno Stato democratico per la prima volta nella sua pur giovane storia fa ricorso allo Stato d'assedio, beh, forse qualcosa che non va ci sta.
Desafinando con dignidad,
lanzando proclamas que mientras podamos algo quedará.
Con mala hostia bataba choque, un sonido brutal.
Con muy mala hostia bataba choque, sonido brutal. ¡Sepa!
Questa è la lezione che si può trarre da tutto questo conflitto. Così ha parlato ieri il ministro degli interni Alfredo Pérez Rubalcaba, nonché vicepresidente del governo, in dichiarazioni ufficiali a Onda Zero. Chi colpisce lo Stato perde. Bisognava farlo, ha continuato Rubalcaba in merito allo stato d'assedio, perché non è possibile che periodicamente si colpisca lo Stato senza che lo Stato risponda. L'irresponsabilità e la violenza dei controllori di volo non la passeranno liscia, non riusciranno a uscire gratis, queste le parole del vice ministro. Nelle stesse dichiarazioni ieri Rubalcaba ha negato quello che hanno detto molti mezzi di comunicazione, ovvero sia che membri dell'esercito e delle forze di sicurezza hanno obbligato pistole in pugno alcuni controllori di volo a riprendere il proprio lavoro. Rubalcaba è lo stesso che dice che non esistono le torture nel Paese Basco, e questo per capire un po' la vicenda. Poi ovviamente Rubalcaba ha ricordato, come sempre in questi casi, e ce li ricordiamo sia negli Stati Uniti dell'81 ma anche in Italia quando si trattava di far fuori all'Italia, ha ricordato lo status privilegiato dei controllori di volo, i loro stipendi spettacolari consolidati dall'accordo firmato nel 99 con il governo di José María Aznar. Quindi la colpa è dei lavoratori super pagati. E poi Rubalcaba ha dichiarato che la dichiarazione di stato d'assedio è stata eccezionale, ci mancherebbe, che si prolungherà per 15 giorni e che, se sarà necessario, verrà chiesto il parere al Parlamento, dove però Rubalcaba non si aspetta alcun tipo di opposizione. Per ora ci sono 447 richiami disciplinari aperti nei confronti di lavoratori e lavoratrici del controllori del traffico aereo. Rubalcaba poi ha anche schermato in maniera così molto pelosa le critiche che sono arrivate a Zapatero, accusato di non essersi fatto vedere nella vicenda. Zapatero è stato al timone in ogni momento ed è stato colui che ha preso le decisioni finali. Perché si è preso la briga di andare a difendere Zapatero in questa vicenda? Beh, perché Zapatero è stato praticamente inesistente, non si è fatto vedere nel corso di questi giorni molto, molto complessi per il governo spagnolo, e in pratica ha delegato tutto, quasi tutto, o almeno ha delegato, diciamo, l'immagine esterna del governo al suo ministro degli interni, nonché attuale vice premier. Perché succede questo? E l'avevamo già detto tante volte, ma è utile rimarcarlo ancora per due motivi. Intanto perché Rubalcava è il futuro candidato premier del Partito Socialista fra un anno e mezzo, quando si rifaranno le elezioni, sempre che non ci siano elezioni anticipate. E, è vero che il Partito Socialista vive il suo momento peggiore dal 1975 ad oggi, probabilmente i sondaggi sono un disastro.